tutto che pensassimo ancora una volta quanti passaggi sono avvenuti nel cuore di Giuseppe, nel cuore di quest'uomo. Certo, la descrizione è abbastanza lineare, anche un po' ripetitiva: il sogno, l'angelo, e tutto si spiega. E tutto accade secondo un disegno, però questo ha dovuto prima accettare una cosa incredibile, poi assumersi una responsabilità delicata, e poi quando torna sui suoi passi pensando che tutto poteva essere a posto, ancora torna l'angelo in sogno e riparte ancora questo uomo. 10 righe di Vangelo passano nella nostra memoria e il racconto potremmo ripeterlo facilmente, ma immaginiamo il tumulto dentro, i sentimenti, le tentazioni anche, in fondo. Il figlio dell'Altissimo è sto peggio di prima. Potrebbe onestamente dire: stavo bene con figli normali. No, non voglio colorire adesso la cosa in questo modo, ma insomma, un uomo è chiamato, è messo in cammino, è messo di fronte a qualcosa di più grande di lui, dice di sì una volta, dice di sì un'altra volta e dice ancora di sì. Facciamocene carico. Non diciamo: e ancora a me tocca. No. Quando tocca, tocca. Non sarà l'angelo a parlarci nel sogno, eh? Sarà qualcun altro, saranno le circostanze, saranno decisioni che toccano la nostra vita, dentro una logica di obbedienza, di disponibilità, e va bene. È così. È così. Onoriamo questo uomo santo, anche dentro la nostra complessità. Una volta si pregava a te, o beato Giuseppe, stretti nella tribolazione, e adesso non si prega più, ma bisogna ancora fare così, non si prega più in questo modo, ma in fondo la liturgia di questi giorni ce lo mette dentro come compagno di viaggio. Questo è il primo pensiero. Il secondo pensiero riguarda Gesù, questo figlio del tutto particolare. Gesù che è il Verbo eterno, che ha scelto, secondo i testi della liturgia, anche dell'ufficio delle letture di oggi, no, di nascere nell'umiltà, come di iniziare una nuova esistenza. E per questa via, dal grembo di Maria, associato inscindibilmente l'umanità. Il mistero dell'amore di Dio, la vita stessa di Dio. Questo vogliamo stare radicati in contemplazione, non solo adesso, ma soprattutto nei momenti della preghiera silenziosa, dell'adorazione, qui o in un'altra cappella più raccolta ancora. Magari Gesù non è esposto, ma ci esponiamo noi alla sua presenza. Ecco, è l'incarnazione, il Verbo fatto carne. Ci sono molti passaggi per conoscere questo bambino, per conoscere questa persona, per capire l'intreccio tra la sua vita divina, la sua vita umana, e per capire poi la storia umana nella sua luce. E un passaggio ce lo offre la prima preghiera di questa liturgia. È un passaggio che pone l'esistenza del Figlio di Dio guardata, contemplata, creduta, come in due momenti, in due tempi. Lo scopo e restaurare l'uomo, salvarlo dalla sua decadenza, lo scopo è la redenzione, preceduto dalla creazione. La prima preghiera riconosce con stupore la bellezza dell'opera di Dio e chiede che venga portata a compimento quest'opera, quest'opera su cui abbiamo meditato un po' ieri, un po' oggi, stamattina. Poi l'orazione, proprio mentre porta, chiede di che si porti a compimento da parte di Dio quest'opera della redenzione, quest'opera per la quale va restaurando l'uomo, chiede che si portino a compimento due cose, due dinamismi. Anzitutto, l'azione creatrice del tuo verbo, quel verbo che in principio era presso Dio. Principio vuol dire da sempre. L'esistenza stessa di Dio, da sempre. Principio di tutto. Seconda, la redenzione che si è iniziata, precisa, con la nascita gloriosa nell'umiltà della nostra carne. Nascita gloriosa di Gesù Cristo, il Verbo fatto carne. Tanto mettiamo in evidenza un paradosso che ci accompagna continuamente in questa liturgia natalizia. La nascita è nell'umiltà ed è gloriosa. Cioè, alla fine, tenere insieme queste due dimensioni. Sì, nel dettato della preghiera liturgica sono già insieme, ma nella vita, nella nostra vita, nella sua vita, prima che nella nostra. Tenere insieme in profonda unità, in intima coerenza, l'umiltà e la gloria. Fino a dire, a farci dire, io adesso dico, penso che sia giusto, proprio questa umiltà della nascita, la gloria di Dio, la gloria di Dio è questa, non è altro. Nel linguaggio nostro, nella sensibilità nostra, nel modo comune di sentire, di dire, la gloria è una cosa e l'umiltà è un'altra cosa. L'esaltazione è una cosa e la vergogna della Vergine, no, nella sua non fecondità, nel senso corrente, è un'altra cosa. Così la croce sarà la sconfitta e la gloria verrà dopo. Ma in realtà, in verità, è solo una cosa sola. Sono due facce ai nostri occhi, ma di una realtà sola, la realtà di Dio che ama talmente, è talmente amore che si inabissa nella nostra umanità. Prende le nostre stesse forme, percorre i sentieri delle nostre sconfitte e così, per questa logica d'amore che arriva a toccare l'abisso della nostra nullità, o addirittura della nostra colpa, si rende tangibile l'amore di Dio e quindi la gloria. Sappiamo che la lettura della croce da parte dell'Evangelista Giovanni è la lettura esattamente di un avvenimento glorioso. Capito prima o capito dopo, questo appartiene al nostro prima e dopo, ma in realtà quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Ed è venuto perché si compisse la sua ora, questo bambino è venuto. Come bambino non consapevole di tutto, anzi, cresceva in età, sapienza. Quest'ora, l'ora della gloria, è questa della croce, come questa dell'umile nascita, come questa del toccare con mano, giorno per giorno, crescendo, tutti i limiti della nostra umanità. Oltre a questo paradosso, sorprende che si chieda che si porti a compimento prima della redenzione l'azione creatrice del tuo verbo, si porti a compimento in noi. Allora vuol dire che c'è qualcosa anche nell'ordine della creazione che non è ancora compiuto. Non è che c'è stata la creazione, poi qualcosa si è rotto, la redenzione rimette a posto, ricostruisce. C'è qualcosa da portare a compimento in noi e che riguarda l'azione creatrice del tuo verbo, o Padre, o Dio. Siamo non solo da redimere, siamo imperfetti anche a livello dell'ordine della creazione. Sarà perché la natura è stata così intaccata fortemente da non corrispondere più, sottoposta come è stata alla vanità, e così solidale con l'uomo, con la creatura umana, per cui è diventata imperfetta, incompleta, rovinata anche questa. Oppure sarà più precisamente che l'azione creatrice nel verbo e l'azione redentrice, sempre in Gesù, il verbo venuto nella carne, sono sì distinte, ma non sono separate. Sono distinte anche nella nostra conoscenza, anche nella conoscenza storicamente verificatasi. Non c'è il tempo della creazione, però c'è il tempo della nascita, no? E allora noi abbiamo questi momenti di conoscenza, noi personalmente, ma tutta l'umanità, man mano la storia dell'antico popolo di Dio, per cui si svela nel tempo il disegno nascosto e si realizza progressivamente. Non sono, cioè sono sì distinte, ma non sono separate, e hanno comunque come tramite, come cardine su cui tutto si costruisce, un unico soggetto, il verbo. Il perno della creazione è il verbo, il figlio. Ilario Ambrosiano ci fa leggere la lettera ai Colossesi in questi giorni, come prima lettura, che è l'inno a Cristo, in cui tutto ha consistenza, non solo coloro che vengono redenti, ma tutto il creato, tutta la creazione, tutte le cose, e prima e dopo, e nei cieli e sulla terra, tutto ha consistenza in lui. E comunque è lo stesso soggetto, il verbo, che è venuto nella carne, perché la persona è una sola, è sempre lui. Ma se storicamente è accaduta nel tempo l'incarnazione del verbo, quindi la sua nascita come uomo, e se storicamente si è conosciuta dopo, si potrà forse più esattamente dire che non solo è unico il soggetto, il perno, colui attraverso il quale si è realizzata la creazione e poi la redenzione, nel senso che è sempre il figlio, la persona è sempre la persona del figlio, il verbo eterno, il verbo incarnato, ma è sempre lui. Ma non si potrà dire qualcosa di più, dire che anche la creazione ha la sua consistenza, il suo compimento, la sua finalizzazione, non solo nel verbo come verbo, ma nel Verbo incarnato proprio. Il Verbo incarnato, cioè quindi l'incarnazione del Verbo, sarà solo qualcosa che è accaduto, qualcosa di molto grande, di molto sorprendente, perché la condizione umana è diventata una condizione bisognosa di redenzione, o l'incarnazione del Verbo, la sua nascita nell'umiltà della nostra carne, era già nel disegno di Dio, nel disegno del Padre di condurre a pienezza la creazione nella dignità delle creature umane incorporate nel mistero del Verbo incarnato, membra vive del suo corpo. Sì, diciamo che è proprio così. Poi per spiegarci nella successione dei concetti, nella successione dei fatti, nella lunga storia di salvezza, ci sono anche queste distinzioni. E questa stessa preghiera è un capolavoro di distinzioni, la sua bellezza. Ma questo Dio, Padre suo e nostro, non ha voluto certo in momenti diversi, non ha pensato un progetto a pezzi, a lotti, detto terra terra, ma un unico progetto, un unico atto d'amore che passa nel mistero del Figlio incarnato che associa a sé tutta l'umanità come tale, prima che accadesse il peccato, oltre ogni peccato, non solo quello originale, ma ogni peccato nostro, pensandola, quindi pensandoci tutti e volendoci, amandoci tutti nel mistero del Verbo incarnato, nel mistero di questa umiltà che fa splendere l'amore di Dio, la sua gloria, raggiungendoci nella nostra carne e facendoci uno, proprio nel mistero del Verbo incarnato. Però bisogna comporre una sintesi difficile da esprimere, ma l'Apostolo Paolo l'ha espressa bene in tanti testi. Lo stesso Giovanni l'ha espressa bene in altro modo. Forse possiamo mettere in questa luce anche il testo dell'Apostolo Paolo che abbiamo ascoltato in questa liturgia del 30 dicembre nell'ottava. No, no, è girata la pagina, appunto dicevo, però era aperta sul 30, è uno scherzo del... è sempre la lettera ai Corinzi, ma ho detto qua. Anche se, ripeto, non è uno dei testi fondamentali e più luminosi e più forti riguardo a quello che stiamo dicendo. Però credo che sia rileggibile, ecco, riascoltabile in questa luce, perché comunque è illuminato e guidato dalla certezza che dal Padre in Cristo, dal Padre in comunione con Cristo, il Verbo incarnato, arriva a noi ogni dono, ogni grazia, ogni luce, tutto in pienezza. E tutto di noi si realizza in Lui. E questo Paolo ce lo dice con stupore, con gratitudine, facendo riferimento a motivo, alla grazia, quindi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. È il cammino della redenzione che comprende la bellezza della creazione, che ci rinnova secondo la bellezza di un disegno originario che già era un disegno di comunione nel mistero del Verbo incarnato. Allora anche questa liturgia, questa giornata dell'ottava di Natale, vuole portare dentro questa comunione nel mistero del Figlio fatto carne, del Verbo fatto carne, sapendo che tutta l'umanità nostra, tutto il creato, tutta la storia sono destinati ad esistere per sempre così. E viene da dire, ma com'era bello il creato secondo Dio. Ci viene da domandarci, ma quando si compierà tutto questo? E avrà bisogno ancora di tanti passaggi, di tante riprese, di tante prese di coscienza. Noi siamo già dentro questo. Siamo già chiamati ad esistere in comunione con il Figlio Gesù Cristo, Signore nostro, lodando il Padre, affidandoci alla potenza dello Spirito, sapendo che tutto quello che accade in noi, tutto quello che noi decidiamo dentro l'azione di salvezza, ha ripercussioni su tutta la creazione, tutta la storia. Una volta ci dicevano che un'anima che si eleva, eleva l'universo, no? Ci dicevano così i maestri spirituali di un tempo ancora recente. Grazie, perché vuol dire che siamo giovani come te, non Renato? Altri ci dicevano, vale di più un atto di amore nel Signore, la madre lo diceva quasi, la madre Laura, ecco, tanto ne era convinta, che non tante altre cose pur importanti, pur necessarie, pur da fare, pur un atto d'amore. Un atto d'amore nel Signore, una docilità alla grazia e il cammino, l'esperienza con cui viene a compimento la creazione in noi e viene a compimento la nostra vita nel mistero della redenzione con la stessa luce splendida del disegno di Dio e di Dio stesso. Allora possiamo ascoltare, concludendo, alcuni passaggi di questa stessa liturgia che inneggiano alla luce proprio attraverso il mistero dell'incarnazione, grazie al mistero dell'incarnazione. Nel mistero del Verbo incarnato è brillata una luce nuova e più fulgida agli occhi dell'anima, perché contemplando la gloria di Dio in una creatura visibile. Anche questo è incredibile. Eppure è vero. Ci sentiamo rapiti dall'amore delle bellezze invisibili. Inondati da questo mistero di luce, eleviamo con voce incessante, eccetera, sapendo che la voce che loda, il canto che loda, non è solo il canto dei redenti, ma in quanto canto dei redenti è il canto del creato. E tutto il creato prende la stessa parola dei redenti. Prende lo stesso canto, la stessa gioia del popolo dei redenti. È un po' faticoso questo passaggio. Ma anche San Giuseppe ha dovuto comporre insieme per dire il suo sì ogni volta. Noi componiamo insieme anche con questi passaggi alcune luci, alcuni messaggi, alcuni doni che ci vengono dall'articolazione di queste preghiere liturgiche per dire il nostro sì, sapendo che sarà piccolo il nostro sì, ma fa bene alla creazione, fa bene all'universo, fa bene alla storia, fa bene a noi e alla luce di Dio. Presi dall'incarnazione del Figlio suo e Signore nostro. Gesù.